Un altro porto che invece è uscito da un possibile commissariamento è quello di Trieste. Con noi c'è Zano D'Agostino, presidente dell'autorità di sistema portuale di Trieste e Monfalcone. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ci eravamo sentiti qualche settimana fa quando appunto la sua nomina era stata bloccata dall'ANAC, poi il TAR ha annullato il provvedimento dell'ANAC e oggi lei torna a Trieste, torna da presidente con, diciamolo, la gioia di tutti, dal sindaco ai portuali. Diciamo, non si era mai vista tanta solidarietà in una situazione di questo tipo, D'Agostino.
Lo so, lo ammetto, l'ho vissuta ed è stata, tra l'altro, poi viverlo di persona chiaramente è qualcosa di eccezionale, tant'è che ho detto che era trasversale, ma quello che mi ha più colpito è che era addirittura verticale, nel senso che toccava tutti gli strati della società, appunto dai portuali, insomma, che chiaramente conosco anche abbastanza bene, ma ho visto veramente una solidarietà pazzesca da tutta la città, ma anche da tutta Italia.
Per quanto riguarda i numeri del porto invece di Trieste, qual è la situazione? Sta risentendo della crisi, così come a livello generale ci ha elencato Assoporti?
Ma diciamo che Trieste è un po' diverso, nel senso che è un porto che funge abbastanza da hub a livello nord Adriatico, quindi quello che noi vediamo è che sul container non c'è quel crollo che si è visto in altre realtà, adesso senza guardare l'Italia, ma come dicevate voi prima, insomma, se andiamo a guardare anche i porti del nord Europa che perdono il 25-30%, certo. Noi addirittura abbiamo fatto un mese di maggio dove abbiamo un più uno, mi sembra, sul container, quindi qualcosa di fuori dalle logiche, perché comunque essendo appunto, come dicevo prima, un ruolo di hub, si va comunque in un momento di crisi, probabilmente c'è anche una concentrazione dei traffici su alcuni porti piuttosto che su altri, quindi paradossalmente magari uno vede anche dei numeri positivi e in una situazione di criticità. Quello che abbiamo risentito invece in maniera pesante riguarda il traffico petrolifero, chiaramente lì c'è uno stallo totale del mercato, visti quelli che sono i prezzi crollati del petrolio, quindi il petrolio a livello globale è fermo ed è stato fermo anche nel nostro porto, e quindi lì sì, vediamo un meno 20-22%, ma torno a dire, quello in questo momento tutti stanno fermi, il petrolio in questo momento ha un prezzo sotto costo, sì. E quindi non si muovono navi, non si muove se non appunto per quelle che sono le necessità, tutto ciò che è trading di petrolio è fermo, quindi questo sì, questo ha risentito per noi il 70% del traffico tonnellate petrolio, per cui quel meno 22 si ripercuote con una specie di meno 20 a livello complessivo, gli altri settori invece tengono abbastanza bene.
Il Trieste è in prima fila poi per migliorare l'impatto ambientale dei porti adriatici, c'è un progetto che è un progetto europeo se non sbaglio, che sì, si chiama Sustainable Port, che proprio riguarda un investimento da 7 milioni di euro. In che cosa sarà in prima fila Trieste in questo senso?
Ma allora lì diciamo che, a parte che c'è anche, insomma, una serie di altri porti adriatici, so che c'è anche Venezia che parla dopo, ci sarà Pino che parlerà dopo, è coinvolto anche lui, sono progetti che vedono a prescindere dall'impatto vero, reale, che poi si realizza, per esempio con i progetti pilota, nel nostro caso si tratta dell'acquisto di un mezzo elettrico piuttosto che della sostituzione con lampade a LED di tutta l'illuminazione di una parte importante del porto. Il tema vero è che l'aspetto della sostenibilità, e mi permetto di dire nella sua accezione collegata all'energia, è diventato probabilmente, almeno per quanto ci riguarda, il tema fondamentale del porto. Io nell'ultimo anno fondamentalmente la nostra attenzione è tutta focalizzata sul porto come hub energetico, sì, e meno come hub trasportistico, nel senso chiaro che siamo un hub trasportistico e su quello si continua a lavorare, ma il tema energia e la disponibilità di energia per rendere più sostenibile il porto, quindi banalmente se dobbiamo elettrificare le banchine, ma questo è un tema che ho discusso spesso anche con Pino Musolino e con Venezia, il vero tema non è l'elettrificazione delle banchine, il vero tema è il costo dell'energia che noi mettiamo a disposizione e la fonte dell'energia, quindi il fatto che uno renda sostenibile il porto ma che poi utilizzi fonti energetiche non alternative significa che abbiamo solamente trasferito
l'inquinamento
da qualche altra parte.
Il problema resta lo stesso. Grazie per essere stato con noi, Zano D'Agostino, perché è giusto andare ovviamente anche al porto di Gioia Tauro, parlare di questo insieme all'ingegnere Domenica Catalfamo, che è l'assessore alle infrastrutture della Regione Calabria, dunque non parleremo soltanto del porto. Ben trovata, ingegnere.
Buongiorno. Catalfamo,
mi scusi la pronuncia.
Tra l'altro, pur essendo assessore alla Regione Calabria, il cognome è siciliano, quindi.
Ma io l'avrei sbagliato, sia da siciliano che da calabrese, vabbè, evidentemente. No. Era un problema mio, vabbè, mi perdoni per questo.
È un classico.
Senta, le chiedo questo. Porto di Gioia Tauro rappresenta davvero la vera scommessa per il futuro economico della Calabria? In verità questa cosa si è sentita più volte, si è detta più volte.
Sì, senz'altro, il porto di Gioia Tauro ha un ruolo di rilievo internazionale nel trasporto delle merci. Noi già in questi primi mesi di attività abbiamo iniziato a mettere in campo tutte le strategie in questo senso. Infatti abbiamo anche ci siamo relazionati col Ministero, con le autorità portuali, con una forma di sinergia stiamo tentando di creare una rete di partecipazione per l'adozione di tutte le decisioni di competenza. Infatti tra queste, oltre che al porto, si sta pensando anche molto al retroporto e alla necessità di collegarlo con le reti infrastrutturali esistenti, in maniera tale da passare dalla prerogativa principale, che è quella di transshipment, a poter costituire un gateway con merci, e quindi è quello che sul quale ci siamo concentrati in questi primi mesi, è proprio la necessità di assicurarvi una connessione con le aree industriali retrostanti.
Ovviamente a proposito di connessione, avrà sentito quanto si sta parlando in questo periodo di grandi opere, quanto queste grandi opere possano coinvolgere anche la Calabria. Su questo, assessore Catalfamo, le chiedo, ha sentito che si è tornato a parlare pesantemente anche del ponte sullo stretto di Messina, ma è davvero un progetto che secondo lei può avere di nuovo una fattibilità, e come viene visto questo dalla giunta calabrese?
Assolutamente viene visto positivamente, anzi le anticipo che in questi giorni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta approfondendo con le singole regioni le varie esigenze di programmazione. Quello che è stato chiesto, molte regioni vanno in abbinamento proprio per la continuità alle infrastrutture, e saremo ascoltati insieme alla Regione Sicilia, probabilmente ce lo devono ancora confermare, già da venerdì.
Qual è la priorità, le chiedo davvero in pochi secondi perché siamo in chiusura, per quanto riguarda le infrastrutture in Calabria, la Ionica?
Allora, le priorità, quelle sono le maggiori carenze, le maggiori criticità. La priorità è quella che alla Calabria bisogna dare bisogna consentire un'accessibilità dall'esterno, perché per il famoso diritto alla mobilità che tutti reclamano in tutta Italia, ma la Calabria veramente sotto questo aspetto è stata dimenticata in questi anni, e noi speriamo di recuperare tutto il tempo.
C'è stata la buona notizia sotto Covid, ovviamente, del Frecciarossa, e non solo, arrivati fino a Reggio Calabria, quindi almeno questo diciamo che può essere un segnale, no, assessore?
Un po' di attenzione la stiamo avendo, e sotto questo aspetto l'impegno sarà sempre più
certo.
Consistente. Veramente chiediamo l'attenzione, perché arrivare in Calabria, cioè l'accessibilità,
grazie, certo, è fondamentale. Assessore Catalfamo, la dobbiamo salutare, grazie per essere stata con noi.
E noi diamo la linea a Radio 1 giorno per giorno, finisce qui Centocittà, domani 9:30 con Ilaria Menta
e Gianluca Semprini.